parola del Signore dice così: mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni, il Battista, alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbidi vesti? Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi del re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchie per udire, oda. Ma a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: è un mangione, un beone, un peccatore, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Il secondo testo lo leggo io, non preoccupatevi, è solo un versetto, dal libro dei Proverbi, versetto 1. E dice così: la buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze e la stima all'argento e all'oro. Allora, con la predicazione di questa mattina siamo giunti alla settima del ciclo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, da vedere e gustare, per meglio adorare e servire. E dopo aver considerato la sua saggezza infinita, superiore, ineguagliabile ad ogni essere umano, oggi il tema che trattiamo è la gloriosa povertà e cattiva reputazione del Figlio di Dio, ovvero l'abbassamento del re, dei re che umiliò se stesso. Accade sempre più frequente che nelle relazioni umane le persone benestanti, ricche, distinte per la loro classe sociale, siano tenute in grande considerazione e stima a scapito di altri ceti, diciamo, potremmo dire, inferiori. Stiamo parlando del cosiddetto favoritismo. La scrittura, attraverso la lettera per bocca di uno dei fratelli del Signore Gesù, Giacomo, contesta anche ai credenti delle 12 tribù che sono disperse in tutto il mondo, dice capitolo 1, quindi riferendosi a tutta la Chiesa universale, contesta in quanto il favoritismo è deplorevole ed è un atto chiaro di discriminazione verso le persone che non vengono prese in considerazione. Si sceglie la strada del favoritismo a volte per invidia sociale, economica, per farsi diciamo un nome tra i nomi tanto noti, i VIP dello spettacolo, della moda o dell'economia. E si dice, farmi gli amici mi porterà certamente un grande vantaggio. E questa è una delle strategie subdole adottate da molti peccatori, da molti uomini, donne, a fronte di persone benestanti, dai conti, potremmo dire, bancari a molti zii, e influenti sul piano sociale, politico, economico, artistico, per usarli ai propri, per i propri scopi e interessi. Quindi il tema gloriosa povertà e cattiva reputazione ci porta a considerare come Cristo, il re dei re, è stato trattato. Versetto 1 del Proverbi 22, che è stato scritto da uno degli uomini più sapienti annoverati al mondo e la cui gloria e sapienza, che è un'espressione di ricchezza non solo materiale, ci dice la scrittura è stata superata dai gigli del campo che Dio veste, Luca 12, 27. Ecco, questo autore ragiona in modo diverso dal comune pensare in merito alle ricchezze e alla reputazione dei ricchi. Lui dice la buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze e la stima all'argento e all'oro. Ora, se ciò è auspicabile, è da ricercarsi per le relazioni umane, ovvero perché le persone non siano apprezzate per le loro ricchezze, per il loro ceto sociale, ma principalmente perché hanno diritto ad una dignità, ad una reputazione, una sana reputazione. Di Gesù noi leggiamo tristemente che non ha avuto, potremmo dire, alcuna considerazione. E la sintesi è che egli fu doppiamente povero, emarginato dalla società. Nella logica umana Cristo non meritava alcuna reputazione. E se leggiamo Isaia 53, è stato letto, credo, domenica scorsa, in particolare i primi tre versetti ci dicono qualche cosa di questa mancanza di dignità che non è stata riconosciuta appunto al Signore Gesù. In Filippesi capitolo 2, versetti 7 e 8, l'autore racconta della sua incarnazione dicendoci che spogliò se stesso, facendosi uomo e rinunciando alle ricchezze gloriose, per un tempo evidentemente, del Padre. E inoltre si fece povero per noi, ci ricorda l'autore Seconda Corinzi, capitolo 8, versetto 9, al punto che la scrittura non può trascurare il fatto che questo re è nato in una mangiatoia, quindi l'espressione, potremmo dire, più assoluta della povertà. E in seguito, durante il suo ministero, si è potuto registrare che non aveva neppure dove posare il capo, Luca 9, 58. Nonostante tutto questo, la sua reputazione fu continuamente infangata, disonorata, calunniata, quindi doppiamente povero. Lui si è fatto povero e gli uomini lo hanno infangato ulteriormente. Molte voci si sparsero sul suo conto e sulla sua paternità e maternità. Infine, la reputazione dell'uomo più grande in sapienza, in saggezza, in umiltà, in gloria, che il mondo abbia mai conosciuto, è stata inchiodata alla croce. Quelle grandi folle che qualche giorno prima, entrando in Gerusalemme, lo avevano osannato come re dei Giudei, lo affissero alla croce come il peggiore dei criminali. Ma per grazia del Signore, dietro a queste calunnie, o queste calunniose diffamazioni, dietro allo scandalo della croce, di Prima Corinzi 1,23, che dovette sopportare il Signore Gesù, si nascondono le glorie del nostro Re. Torniamo un momento alla sua nascita. Dio Padre sapeva bene che lo scandalo della sua nascita avrebbe prodotto, diciamo comunque il modo con cui il figlio sarebbe nato avrebbe prodotto un vero e proprio scandalo. Maria, sua madre, era rimasta incinta prima del matrimonio, era fidanzata a Giuseppe, e Giuseppe che in seguito lo sposò, però la scrittura ci dice che non era suo padre. E Giuseppe, avendo colto, come dire, il senso profondo dello scandalo che le avrebbe coinvolto, prima di giungere alle nozze, aveva pensato di lasciarla segretamente per non diffamarla. Era la donna che amava, con la quale avrebbe voluto vivere i suoi giorni, ma pensò segretamente di lasciarla morire per non esporla di infamia, ci dice Matteo 11:9. Ma Dio Padre ha un piano redentivo per l'umanità, il quale ha letto anche il pensiero di Giuseppe e non è affatto interessato a evitare lo scandalo. La scrittura non ci dice molto su quanto Maria abbia sofferto, pur avendo provato grande turbamento dalla notizia che avrebbe partorito un bambino senza conoscere uomo, che poi gli viene anche detto il suo nome, Gesù, l'Emanuele, Dio con noi, il Santo, il Figlio di Dio. Probabilmente si saranno sparse voci diffamatorie nei suoi confronti di fornicazione. Però possiamo cogliere, attraverso il racconto degli Evangeli, quella che è stata la sofferenza del Signore Gesù. Negli Evangeli leggiamo che i suoi nemici erano continuamente in agguato per trovare elementi di accusa al fine di legittimare la sua morte. Anche nel processo sommario i testimoni erano falsi testimoni. E quando Cristo mise in campo la forza della verità per cui era venuto, che accusò i suoi accusatori, che erano gli scribi, i farisei, i dottori della legge, li accusò delle loro ipocrisie varie, per esempio dicendo: voi fate le opere del vostro padre, Giovanni 8,38, intendendo per padre il diavolo. Gesù non stava riferendosi ad Abramo, ma al diavolo. Ed essi cosa fecero? Sfoderarono la loro carta segreta, accusandolo sfacciatamente di essere figlio di fornicazione. In queste parole, noi non siamo figli di fornicazione, perché noi abbiamo come padre Dio, abbiamo come padre Abramo. Giovanni 8,41. Sapete, questa accusa che Gesù era nato da fornicazione si è protratta fino a tutto il terzo secolo. E il teologo e filosofo Origene di Alessandria d'Egitto dovette proprio confutare questa accusa che stornava nei vari scritti, un ultimo, un suo coetaneo, un certo filosofo greco Celso. Quindi Gesù fu accusato di essere figlio di fornicazione. E questo è già un'accusa denigratoria nei suoi confronti. Dietro questo grave insulto però si nasconde un grande onore per Cristo. Certo, è vero che Maria era rimasta incinta prima di sposarsi e che Giuseppe non era il padre come credeva la maggioranza della popolazione, come ti ricorda Luca, capitolo 3, 23. Ma la verità sta nel fatto che Gesù non era un figlio illegittimo. La verità è un'altra, è che i maestri che lo accusavano di essere figlio di fornicazione avrebbero dovuto ricordare bene, perché la profezia di Isaia era ben chiara. Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà e partorirà un figlio. Nel Nuovo Testamento, ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e sarà chiamato Emanuele. Isaia 7,14. Ed infatti l'angelo, vedendo, come dire, e percependo lo stupore, la perplessità, il timore di Maria, la rassicura. Lo Spirito Santo verrà su di te. E la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò colui che nascerà sarà chiamato Santo, il Figlio di Dio. Quindi una precisazione necessaria perché l'accusa di essere figlio di fornicazione fosse smontata, ma era già stata predetta. Dietro alle menzogne dei nemici di Cristo vi sono verità profonde che la Chiesa deve costantemente proclamare. Mai al mondo vi fu un parto come quello di Gesù. Il solo Dio che si fa uomo, vero Dio, vero uomo, il solo uomo ad essere stato tentato in ogni cosa come noi, ma senza peccato. 3:4:15. Lui, dirà Giovanni, l'agnello di Dio, il solo in grado di togliere il peccato dal mondo, del mondo. In virtù del suo sacrificio che abbiamo appena ricordato attraverso i simboli. Ma ai nemici di Cristo la musica della verità che li accusa non è mai ben accetta. Ricordo più o meno nella fine degli anni 60 e primi anni 70 c'era una cantante che diceva la verità fa male, no? Caterina Caselli. Nessuno vuole essere, diciamo, interpellato sulle proprie posizioni. Quando viene detta una verità, ci si ribetta. Infatti, quando il Signore Gesù tentava di cercare un paragone, una similitudine che rappresentasse al meglio la società contemporanea, la generazione dei contestatori a cui nulla andava bene, richiamando probabilmente un proverbio in uso tra i bambini ebrei che nei loro giochi tentavano di imitare i loro genitori o gli adulti nei loro matrimoni e funerali, si chiese, Gesù si fa della domanda, a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze, che gridano ai loro compagni e dicono vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Cioè c'era la possibilità di danzare, ci sono le nozze, ma voi no, non avete danzato. Abbiamo cantato dei lamenti, c'erano dei lamenti intesi come canti funebri, e voi non avete neppure pianto. E difatti, qui Gesù spiega questa parabola, questo proverbio, difatti è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono ha un demonio, ma è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco è un mangione, un beone, è un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma Matteo conclude, versetto 19, ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere, lo vedremo più avanti. Giovanni venne accusato di avere un demonio, perché non mangiava e non beveva, e non è vero, mangiava cose che probabilmente nessuno di noi vorrebbe mai mangiare, ma mangiava, beveva, viveva e non poteva farne a meno. Cristo invece venne accusato di essere un mangione, un ubriacone sostanzialmente, amico dei peggiori peccatori del suo tempo. E questa è calunnia. La calunnia è la strategia per mettere a tacere o in cattiva luce una persona. Non ci piace? E allora possiamo trovare degli elementi di calunnia. È come la maldicenza, che quando è uscita di bocca non si riesce più a controllarla. La maldicenza, sapete, è l'autorizzazione a diffonderla da persona a persona. Quando io dico, ti dico una cosa, ma mi raccomando non dirla a nessuno, io ho già autorizzato quella persona a dirla ad altri. Perché se era una cosa che non si doveva dire, non si doveva dire. Questa è la maldicenza. E noi viviamo in tempi in cui la maldicenza, la calunnia, corre veloce, soprattutto attraverso i social. E tutti noi abbiamo in mano qualche cosa che usiamo e rischiamo di dare, come dire, forma a questa espressione. Però noi cristiani dobbiamo stare molto, molto attenti a non cadere in tale peccato. E se ci siamo macchiati di tale peccato, la prima cosa che dobbiamo fare è ravvederci. Se siamo consapevoli di averlo fatto, dobbiamo ravvederci. Dobbiamo confessare a Dio il nostro peccato, chiedere perdono, ma non solo, chiedere perdono alle persone che sono state oggetto della nostra maldicenza. Per questo Pietro deve scrivere: sbarazzatevi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Non è un fenomeno nuovo, eh? È vecchissimo, è vecchio quanto il mondo. Cosa era accaduto nel giardino? Signore, ma è stata la donna che tu mi hai dato? Nella persona di Giovanni Battista la verità era vestita di pelli di cammello, si nutriva di cavallette, abitava nel deserto. Accusò di adulterio un re romano, Erode, e per questa accusa fu decapitato per colpa di una danzatrice sospinta dalla madre adultera. C'è stata una denuncia di adulterio. E sapete cosa è accaduto? Che la verità di Giovanni non fu accettata e venne con lui decapitata. In Gesù la verità venne in modo più amichevole. Partecipando ad una festa nuziale, per esempio, si fece carico di provvedere al miglior vino che mai un sommelier avesse assaggiato, che gli sposi avessero ordinato, che gli invitati avessero mai assaggiato. Augustato. Permise inoltre ad una prostituta di uscire dalla schiavitù della prostituzione, permettendogli di lavargli i piedi. Era una peccatrice. I farisei avevano ragione. È sempre con i peccatori. Ma sei figlio di Dio? Ecco, da queste cose comprendiamo che la verità fu rifiutata, contrastata, non per la sua forma, e dal punto di vista sociale poteva essere forse accolta, ma è rifiutata in se stessa, perché la verità fa male, perché la verità mette a nudo i nostri magagni, i nostri peccati, e nessuno vuole che ci siano altri a farcela notare. Per i nemici della verità, la strategia per denigrare e diffondere la cattiva reputazione, oltre e quindi quella di Cristo, oltre alle calunnie e alle maldicenze, è quella delle caricature e delle mezze verità, che sono in realtà anche esse delle menzogne. Gesù, è vero, mangiava con i peccatori, ma loro che cosa dicono? Costui è un ubriacone. Ecco perché i suoi amici di tavola e di boccale non sono i farisei, non sono gli scribi, non sono i dottori, ma sono i peccatori, gli esattori delle tasse. E anche in questa sgradevole calunnia vediamo la gloria della compassione di Cristo. Sì, è vero, il Figlio di Dio, il Santo dei Santi, condivide il suo cibo con i peccatori, permette ad una prostituta di lavargli i piedi, è seduto al banco degli esattori delle tasse, che sono gli uomini di questo mondo più odiati, potremmo dire. E i romani sapevano bene come tassare, quindi i pubblicani erano considerati peggiori peccatori. Ma il Salmo 1 non aveva vietato questo, di fermarsi per il banco degli scarnitori, con i peccatori. Fu Gesù stesso a dare risposta a queste domande che i farisei e gli scribi insinuarono ai discepoli quando appunto gli disse: ma perché mangia con i peccatori? Di cui Luca ne dà contezza. Gesù rispose: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. E io sono venuto a chiamare non dei giusti, ma dei peccatori, e a chiamarli al ravvedimento, cioè a non restare peccatori, ma ad uscire da quella condizione. Per quello quella prostituta è stata salvata, è uscita da quella situazione di schiavitù. Matteo è stato liberato dalla tentazione di mettere in tasca propria le tasse che imponeva ai cittadini. Allora notate con me che dietro le caricature, le calunnie, queste mezze verità di dissolutezza del Cristo emerge gloriosa la dottrina della misericordia e della grazia di Dio. Io sono venuto per i peccatori. Gesù, proprio in armonia con la volontà del Padre, sacrificò la sua eccellente reputazione per permettere ai peccatori di essere seduti a tavola con Lui e di essere seduti in gloria nell'eternità. Il potere della gloria di Cristo nella liberazione, per esempio, di persone possedute da demoni è stato anch'esso oggetto di avversione da parte dei contestatori della verità e della sua deità. Anziché essere felici perché una persona è liberata, essi lo accusano, scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Matteo 9,34. Fu anche accusato di essere un samaritano, cioè in senso dispregiativo, di essere lui stesso un indemoniato, Giovanni 8,34. Infatti, dichiarare Gesù un samaritano aveva questo senso dispregiativo, perché i giudei non avevano buone relazioni con i samaritani, ci ricorda Giovanni 4,9. Altri dissero: ha un demonio ed è fuori di senno, perché lo ascoltate? Giovanni 10,20. I suoi accusatori e quelli della verità erano tanto accecati dalle loro calunnie da non rendersi conto neppure delle loro contraddizioni. E Gesù glielo fa notare. Satana che scaccia Satana? È possibile? Che regno è? Un regno che è diviso in se stesso, Matteo 12,26. E allora questa calunniosa accusa diventa per Cristo una nuova occasione per far emergere la verità del Vangelo in risposta alla loro menzogna, e li accusa in questa maniera: ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Quindi le vostre accuse nei miei confronti non reggeranno, perché voi siete divisi. Voi vi dichiarate figli di Abramo? Ma perché non fate le opere di Abramo? Io che sono colui che Abramo guardava da lontano, e dovreste saperlo, dite che sono un indemoniato. Ma siete in contraddizione. Voi che siete maestri della legge, e dovreste riconoscere il Figlio di Dio, l'opera di Dio, la grazia di Dio, che da tempo era stata annunciata, e voi invece vi ritenete santi, giusti, di non aver bisogno di un Salvatore. Questa è la realtà della vostra falsità religiosa. Per Cristo anche la loro menzogna diventa una buona notizia. Ma se è con l'aiuto dello Spirito che io scaccio i demoni, e dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Come può uno entrare, continua il Signore Gesù, nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lo lega, non lega quell'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Matteo 12, 28, 29. Con queste parole Gesù sta dicendo: io sono l'uomo forte. Cioè io sono l'uomo più forte. Io scaccio i demoni e lo faccio con l'aiuto dello Spirito di Dio. Ed infatti alla croce Cristo, secondo la profezia di Genesi 3, 15, 16, ha schiacciato il capo del serpente. Questo serpente antico, che è un calunniatore, che è un bugiardo, che è un diffamatore, e con la sua resurrezione ha sconfitto definitivamente l'uomo detto forte. In questa verità Gesù insegna che l'uomo forte, appunto Satana, è stato legato da qualcuno infinitamente più forte di lui. Infatti si parla della potenza degli uomini, ma si parla di Dio, dell'onnipotenza. È un po' come, se possiamo usare un'immagine visiva, una formica nei confronti dell'elefante. Che cosa può fare? L'elefante neanche sente di averla schiacciata. Ecco la potenza, l'onnipotenza di Dio. E gli ricorda a tutti che i demoni, coloro che lo ascoltavano e che lo accusavano, che i demoni sono più preparati di loro, sono più preparati dei farisei, degli scribi, dei dottori. Infatti un demone che stava possedendo un uomo gli gridò: che c'è fra te e noi, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio. Vedete, sono le stesse parole della profezia a Maria, dell'annuncio della venuta di Cristo. Gesù nella sua gloriosa povertà, nel bel mezzo delle calunnie e diffamazioni, impose la sua maestà, la sua autorità e volontà ai demoni, i quali al suo parlare, ci dice la scrittura, gli obbedirono. E abbiamo anche parlato di questo: sta zitto ed esce da costui. Marco 1,25. E nonostante tutto, i benpensanti religiosi, e non solo, continuano, inarrestabili con le loro calunnie. Quando dicono: questo uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato? Il legalismo. Giovanni 9,16. Questo uomo è un peccatore. Quindi l'accomunarlo a tutti gli esseri umani che loro intendevano essere peccatori. Giovanni 9,24. E anche fuori di sé, un po' un matto. Marco 3,21. Noi l'abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne ricostruirò un altro. non fatto da mani d'uomo. Non avranno capito nulla, avranno detto, ma questo è proprio fuori di testa. Ancora, ha salvato quando Gesù è sulla croce, ha salvato altri, e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù di croce, e noi crederemo in lui. Quindi si è continuato a diffamare il nome del Signore sempre, fino alla fine. A queste accuse diffamatorie e ad altre, la Scrittura dichiara questo, che la sapienza, abbiamo letto, versetto 19 di Matteo 11, la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Ciò che ha dato onore alla sua gloriosa incarnazione e povertà sono state le sue opere, il suo modo di vivere, di relazionarsi, di atteggiarsi con i peccatori. E ad un certo punto i discepoli devono dire, ma chi è costui al quale perfino il vento e il mare gli ubbidiscono? Marco 4,41. Quest'uomo, se non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla, disse un cieco che era appena stato guarito ed era cieco dalla nascita. Alla domanda, sei tu il Cristo? Gesù rispose, certo che lo sono, ve l'ho detto, e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Giovanni 10,25. E parlando precedentemente a questo testo di Giovanni 10,25, quindi della sua morte sacrificale per i peccatori, Gesù disse, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie. Io la depongo da me. Ho il potere di deporla, ho il potere di prenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quali altri segni volevano questi per riconoscere che Gesù era il figlio di Dio? Chi non vuole credere trova delle calunnie, fa maldicenza, trova delle attenuanti o comunque delle situazioni inventate per poterlo accusare e rifiutare. In questo Gesù mise a tacere i suoi accusatori con questa espressione, richiamando il suo ministero e all'ordine ricevuto dal Padre. Perché? Quel che conta, Gesù sta dicendo, non è la reputazione che voi avete di me, ma è quella che il mio Padre ha di me. In fondo la sola reputazione non conta. Scusate, la sola reputazione che conta è quella del Padre. Anche per noi cristiani, alla sequela di Cristo, non è quello che gli altri pensano di noi, ma quello che Dio pensa di noi in primo luogo. Pertanto noi dobbiamo preoccuparci di raccogliere la buona reputazione non tanto dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, dai nostri concittadini, dai nostri amici, ma in primo luogo da Dio. Perché se anche ricevessimo la più alta reputazione degli uomini, ma avessimo la disapprovazione di Dio, questa sarebbe una condanna, sarebbe la ricompensa di ciò che noi abbiamo cercato. L'approvazione degli uomini è quella che ci è stata data. A cosa giova la notorietà fra gli uomini se Dio ci disapprova? In fondo Gesù accusò i farisei di essere alla sola ricerca di fama, di reputazione dal popolo, Matteo 6:1-5. E quando censurava i farisei e gli scribi, Gesù stava insegnando ai suoi discepoli, e di riferimento anche a tutti noi oggi, a non imitarli. Non siate come loro. Non fate come loro. Matteo 6,5, Matteo 6,8. E l'ultima menzogna diffamatoria a Cristo arrivò quando era in croce, con le mani e i piedi forati dai chiodi il capo coperto di una corona di spine. Che cosa gli disse? Si è confidato in Dio. Bene, lo liberi ora, se lo gradisce, perché ha detto sono figlio di Dio. C'è proprio un cuore spietato a voler diffamare quell'uomo che muore per loro. Infatti a questa spietata calunnia verso chi moriva a causa dei loro peccati, lo vediamo implorare la misericordia di Dio. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Luca 23:34. Dio aveva già dato risposta circa il suo gradimento. Non c'era bisogno che i suoi accusatori dicessero: ma se Dio lo gradisce, lo liberi. Molto prima, Matteo 3:17, ci viene detto che questo, all'inizio del suo ministero pubblico, questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Questa è la sola reputazione, abbiamo detto, che conta veramente, quella del padre. E questa è la gloriosa umiltà del figlio, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo, sulla terra, sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2:16-11. Allora, in Proverbi 22:1 abbiamo detto che la buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze, alla stima e la stima dell'argento, all'argento e all'oro. Ma nello stesso al versetto 4 leggiamo queste parole: il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è la vera ricchezza, è vera gloria, è vera vita. E questa è la lezione, è la lezione di vita che Cristo vuole che noi raccogliamo oggi, cioè guardare alla sua umiltà. Allora chiediamoci: di quale reputazione o quale reputazione noi siamo alla ricerca? Quella degli uomini o quella di Dio?